Sia lodato Gesù Cristo.
Carissimi fratelli e sorelle, cercherò, andando contro la mia natura, di essere breve perché il caldo è forte. Due parole sulla prima lettura, perché altrimenti ce la dimentichiamo. Sapete che la prima lettura cammina per conto suo, e Paolo oggi ci ha detto questa cosa così bella, no? Che Gesù si è fatto povero per arricchirci, ha spogliato se stesso, la sua divinità, per arricchire noi. E dice questo invitando i Corinzi a una colletta in favore di Gerusalemme, quelli di Gerusalemme che vivevano momenti di grande difficoltà. E la carità è il segno di distinzione del cristiano. E sulla carità un giorno saremo giudicati, sull'amore. E domani iniziamo nella casa di spiritualità un cammino ignaziano. C'è una famosa meditazione di Sant'Ignazio che si chiama la meditazione delle due bandiere, dove mostra gli inganni del nemico e come il nemico cerca di portare le anime alla dannazione. E invece la proposta dolce, soave, liberante, santificante di Gesù che ci vuole portare al Padre. E il primo gradino della dannazione, cioè il primo ambito con cui quello del piano di sotto tenta, è il denaro, il possesso, l'avere. No? Dirà Paolo, è la radice di tutti i mali. E dirà Ignazio, il primo gradino della santificazione è proprio la povertà come distacco, come capacità di condivisione, come capacità di dare, come uomo, donna, liberi dall'attaccamento morboso alle cose, quindi capace di sovvenire a chi è in difficoltà. La povertà innanzitutto è distacco, la povertà cristiana è distacco del cuore. Beati i poveri in spirito. E non è facile il distacco. Vedete, io quando ero parroco pensavo che i miei parrocchiani fossero tutti quelli che venivano a messa, chiaramente. Tutti cristiani, tutti. Però poi mi sono accorto che quando moriva qualcuno era un macello. Divisioni, liti, perché attaccamenti, no? Questo è il primo punto. Diceva un mio confratello in Argentina e in Brasile, padre Claudio Veronic, lui gestiva una parrocchia a quei tempi che era una città, avevano tante di quelle attività parrocchiali che non vi dico, le persone della parrocchia si autotassavano per sovvenire alle necessità. E lui diceva questa frase che a me mi restò colpita, no? Gesù non entra nel tuo cuore se non passa prima nel tuo portafoglio. Ed è vero. Se non passa prima nel tuo portafoglio, non entra Gesù. È il primo punto. Poi ci sarebbe da dire il secondo e il terzo, ve lo risparmio perché fa caldo. E quindi c'è questo aspetto della povertà, della condivisione, da vivere in modo personale, ognuno è richiamato a questo, e poi c'è quella tragedia che stiamo vivendo ai nostri giorni, di intere popolazioni afflitte che muoiono per anche trovare un po' di pane, un po' di dignità. È una tragedia, insieme a tante altre, no? Possiamo risolverla noi? No, però possiamo pregare, possiamo interessarci per quello che possiamo nel nostro piccolo, nelle varie luoghi. La Caritas fa tanto, associazioni che vengono incontro a questa disperazione, a questo che è un dramma dei giorni d'oggi, ma non è il solo dramma. Perché quando io penso al dramma, più dramma dei giorni d'oggi, penso due cose. I milioni di bambini che vengono uccisi nel seno materno. E ultimamente ho visto di un uomo che ha scoperto che li buttavano nella spazzatura, lì dov'era. Allora li va a prendere, li lava, li pulisce e li seppellisce. Questo nel nostro Occidente, nel nostro Occidente. Figli miei, se non vi viene una santa ira di fronte a queste cose, io non lo so proprio. E poi la seconda cosa, quello che stanno facendo con i nostri giovani, che li stanno distruggendo interiormente con questa teoria assurda, pazza del gender. E quando penso a questo penso a qualcosa di mostruoso che sta prendendo e sta coinvolgendo i vostri figli. E chiudo qui. Questo per dire che sì, la povertà è un dramma, certo, però abbiamo dei drammi, ne abbiamo tanti. Attenzione a non chiudere gli occhi su alcuni drammi, che un giorno ne dovremmo rendere conto. No? Dobbiamo tenere gli occhi aperti e come Chiesa dobbiamo essere capaci di denunciare tutti i drammi, soprattutto lì dove viene toccato l'uomo nella sua dignità, lì dove viene distrutto l'uomo nella sua dignità. E dobbiamo avere il coraggio come Chiesa di tuonare per tutti questi drammi che vive l'uomo. Quello della povertà, di cui molta responsabilità c'ha il capitalismo occidentale, queste migrazioni, questi fiumi, e dobbiamo certo levare la voce, ma dobbiamo levare la voce anche per gli altri che stanno distruggendo questo uomo, rendendolo insignificante e soprattutto conducendolo verso il suicidio. Il suicidio di una vita senza senso, di una vita senza significato, di una vita senza sbocco. La prima lettura tratta dal Libro della Sapienza. Sapete che il Libro della Sapienza è stato scritto circa 150 anni prima di Cristo, più o meno. Quindi siamo nell'apice del cammino, della rivelazione, della comprensione di Dio fatto nell'uomo del Vecchio Testamento. E ci ha punte altissime di comprensione della misericordia di Dio, della tenerezza di Dio, di questo Dio che ha creato con amore, ci ha messo tutto l'amore nella sua creazione, tutto ha fatto per la vita, per la gioia. Siamo noi poi che abbiamo distrutto tutto. Lui, la Genesi ci mostra questo Dio quando crea e si compiace, no? Dice, è bello quello che ho fatto, ma quando crea l'uomo dice, è molto bello quello che ho fatto. E noi siamo capaci di rovinare l'opera molto bella di Dio. E su questo una piccola parentesi, ma ci avete mai pensato che Dio, quando ha creato ciascuno di voi, vi ha guardato con amore? Ha preso nelle sue anime, nelle sue mani sante, nelle sue mani divine, la vostra anima, prima di infonderla nel seno di vostra mamma, dopo che l'embrione è stato fecondato. Lui vi ha guardati, ha guardato la vostra anima e l'ha infusa. E abbiamo un'anima immortale, come ci dice qui il Libro della Sapienza. Perché vedete, la nostra corporeità viene creata attraverso la collaborazione dell'atto di amore di mamma e papà. Ma la nostra anima ci viene direttamente dalle sue mani, direttamente dalle mani di Dio veniamo creati. Ogni tanto pensateci, la gioia che ha avuto Dio quando ha creato la tua anima e l'ha infusa in quell'embrione, perché fosse bella, fosse santa, si sviluppasse e un giorno potesse gioire nella sua figliolanza. E veniamo a questa pagina del Vangelo. Siamo nel contesto di un grande, strepitoso intervento di Gesù che aveva cacciato il demonio da quello che viveva nei sepolcri, quell'uomo della regione dei Geraseni, che viveva nel sepolcro e che disse Gesù al demonio chi è, la risposta è: siamo legione, mi chiamo legione perché siamo tanti. E il demonio chiese di poter andare nei porci e Gesù glielo concesse. Io questo è un passo del Vangelo che dico: Signore, non lo so. Ha esaudito la preghiera del diavolo. Cioè, facci andare da quei demoni, no? E lì successe che tutto quel branco, 2000 maiali, finirono in mare. Figurarsi tutta questa faccenda come si era risaputa, no? Gli abitanti della regione gli dissero: Gesù, sì, per favore, tu sei santo, abbiamo visto, però 2000 maiali, tu capisci, ecco, vai da un'altra parte. Chissà perché Gesù avrà fatto quel miracolo di cacciare i demoni e permettere di andare lì, forse per far capire che un uomo vale più di 2000 maiali, che un bambino vale più di una gattina, che un cane non ha un'anima, non è una persona, ma tu sì, tuo figlio sì. Forse l'ha fatto per questo. E voi pensate quindi che clamore che era successo con questo fatto è così eclatante. E c'aveva una folla dietro, una folla molto grande. E in questa folla, ecco, mentre stanno andando a casa di Gairo, che ha chiesto il suo intervento perché la sua bambina stava morendo, a un certo punto lui si ferma e dice: chi mi ha toccato? Ma gli apostoli, con tutta sta gente qua, tu mi dici chi mi ha toccato? Capiva bene, lui ricordatevelo sempre perché oggi non ve lo dicono più, lui è Dio con il Padre e lo Spirito Santo, è Dio. Ma perché oggi non riusciamo neanche più a capire chi è Dio? Perché io non so che quando diciamo la parola Dio a qualcuno, costui recepisce cosa significa Dio. Non lo so, io rimasi esterrefatto quando una volta a casa di un mio chierichetto, che era uno di quelli che io ci tenevo di più, io parlo di molte decine di anni fa, c'era un cantante che si chiamava Dio e c'aveva i dischi di questo qui Dio, non so chi fosse. No. Allora se si prende così il nome di Dio, un cantante, ma tu quando dici Dio capiscono che cosa stai dicendo? Perché il problema oggi di parlare di Dio, di parlare delle cose sante, è che non abbiamo gli strumenti linguistici per farci capire, perché queste tutte le parole ce l'hanno svuotate di senso e non hanno nessuna parola che possa agganciarsi al divino, non hanno nessuna parola che possa agganciarsi al trascendente, non hanno nessuna parola che possa agganciarsi al sacro, a quel sacro che ti fa inginocchiare, ti fa mettere in ginocchio, perché sei davanti a Dio, l'essere perfettissimo, creatore del cielo e della terra. E Gesù allora si ferma e dice: chi mi ha toccato? Non risponde agli apostoli, lo capiranno. Una donna che ha capito si avvicina: ti ho toccato io. E Gesù le dice: la tua fede ti ha salvato, vai in pace. Era un dramma che viveva quella donna, da 12 anni malata, afflitta. Marco, che è il più rozzo degli evangelisti, il più dice pane pane al vino al vino, Luca invece smorza. Luca dice: i medici non erano riusciti a guarirlo, e invece Marco ci ha detto: si erano presi tutti i suoi soldi. Non vi dice niente questo? Quando io vedevo partire i miei parrocchiani poveri, poveri nel senso che avevano qualche cosina così, e che per andare dal santone dovevano dare 500 euro, se non più, per avere dal sapiente la sua diagnosi. Che schifo, che schifo. La storia, vedete, che continua anche ai nostri giorni, no? Quella che è una vocazione in favore dell'umanità, dovrebbe essere una vocazione, può diventare un modo per spogliare le persone. E questo è triste, questo è brutto, che si convertino anche loro. Che bello quando tu trovi questi medici invece che fanno con servizio, con amore, con dedizione. Che bello, che bello, che bello. Perché è una bella vocazione, come no? Una bella. Il padre del mio fondatore era medico e lo chiamavano il padre dei poveri, Pietro Lanteri, lo chiamavano il padre dei poveri perché era solerte e andava incontro alle difficoltà, alle necessità. E ora voi ditemi, cosa vi fa pensare questo Vangelo? Questa folla che sta calcando attorno a Gesù, che lo tocca da tutte le parti. E Gesù che dice: chi mi ha toccato? Una sola risponde. Cosa vi fa pensare? A me mi fa pensare, scusate, certe calche alle nostre comunioni. No, dove non solo lo tocchi, ma lo mangi, ma lo mangi, ma lo mangi. Ma lo mangi sul serio? Lo mangi solo fisicamente, materialmente, nel senso che i tuoi denti lo stritolano, la tua saliva lo scioglie, la tua gola lo ingoia? O lo mangi con la fede, con la speranza e con la carità? Perché se non lo mangi con la fede, con la speranza e con la carità, ne puoi fare 100.000 di comunione, ma non ti succede niente. Non cambi, non vieni guarito. La tua vita continua nella sua tiepidezza o nel suo squallore. E basterebbe invece che tu lo mangiassi con fede, speranza e carità. Altro che toccarlo, altro che toccarlo. Quello che facciamo noi nella comunione è qualcosa di strepitoso. E ogni volta che noi facciamo la comunione, Gesù ci dice, nel profondo del nostro cuore, ci dice quello che ha detto a Bartimeo: figliolo, figliola, cosa vuoi che io faccia per te? Cosa vuoi che io faccia per te? Ma se tu non gli dai neanche lo spazio di un minuto per renderti conto che Dio è in te, tu sei in Lui, e che Dio ti sta dicendo, Lui, quello che ha fatto il cielo e la terra, quello che ha in mano la tua vita, ti sta dicendo: figliolo, figliola, cosa vuoi che io faccia per te? Che squallore, la nostra indifferenza in questi gesti che dovrebbero essere quei gesti che rivoluzionano, formano, donano luce, grazia, trasfigurano la nostra vita di ogni giorno. E Gesù arriva a casa di questa bambina, a casa di Gairo, gli dicono: ma lascia perdere, sta, è già morta, non disturbarlo più. E lui: non vi siete accorti che Gesù fa lo sgarbato? Non è tutto miele Gesù, fa lo sgarbato, li cacciò fuori, voglio star zitti, li cacciò fuori. E dice: vieni con me, lui è la vita, lui è la vita, lui è l'unico bambino, l'uomo che sia nato non per vivere, non è nato per vivere. Lui è la vita, preesiste alla sua, al suo concepimento e alla sua nascita. È la seconda persona della Santissima Trinità. Lui nasce per vivere, per morire per te, per morire per me. Lui ha la potenza della vita nelle sue mani. E se tu non hai Lui, sei morto. Sì, cammini, giochi, ti diverti, fai tutto quello che vuoi, sei morto. Se non hai Lui, Lui è la vita. La vita non è Confucio, non è Maometto, non è Buddha, hanno cercato di arrampicarsi verso la vita, perché non sapevano che la vita è scesa in mezzo a noi. E noi siamo stati raggiunti dalla vita, e noi viviamo per Lui, e senza Lui siamo morti. Se non hai Gesù nel cuore, sei morto, e stai anticipando la morte eterna. E Lui invece che è la vita entra e dice: Talitha cum, alzati. Te lo dico io che sono Dio, alzati. Voi pensate alla gioia, no? In quella casa è quella frase di Gesù che ci fa capire come Lui sia non un Dio lontano da noi, ma un Dio proprio vicino, un Dio che entra nelle minime cose. Dategli da mangiare. Poteva, ormai hai fatto il miracolo, no, vattene, no. Attenzione che la bambina ha fame, dategli da mangiare. Questo è il nostro Gesù, questo è il Dio in cui noi crediamo. Il Dio che vuole dire a me: alzati, alzati dalla mia pigrizia, alzati da quel difetto, alzati da quel peccato, alzati da quel vizio. Vuole dirlo a me: Talitha cum, alzati, sono Dio. Io ti do questa forza, ti do questa potenza, ti do questa grazia, perché io sono il Dio della vita e chi segue me vive. Chiediamo alla Vergine Maria, la madre della vita, che ci aiuti a non perderla, che ci aiuti a non sciuparla, che ci aiuti a custodirla, che ci aiuti a testimoniarla. Amo. Io, come ho accennato nell'omelia, domani iniziamo un corso di esercizi spirituali che durerà 9 giorni. È un bel gruppo, 15-16 persone, tra cui anche un prete, diverse suore, alcuni laici. Vi chiedo un ricordo nella vostra preghiera in questi giorni. Noi ogni giorno preghiamo per chi ci ricorda. E devo dire che una delle cose belle è che ogni tanto viene qualcuno, dopo che è passato del tempo, dice: Padre, sa che io ho pregato, no, per voi. È bello questo. Si rende collaboratori della grazia di Dio, perché gli esercizi spirituali sono una grande grazia di Dio che raggiunge le persone. E allora, ecco, ricordateci nella vostra preghiera e noi ci ricorderemo di voi. Il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione solenne. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi regali la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Glorificate il Signore non a parole, ma con la vostra vita. Andate in pace.